Il brano è tratto dai quaderni del 1944 di Maria Valtorta, editi dal Centro Editoriale Valtortiano. 5 marzo. Dice Gesù: «Oh, voi cristiani del XX secolo, che ascoltate come racconti fiabeschi le storie dei miei martiri e vi dite: non può essere vero, come lo può essere? Infine, erano anche essi uomini e donne, ciò è leggenda. Sappiate che ciò non è leggenda, ma è storia. E se voi credete alle virtù civiche degli antichi ateniesi, spartani, romani, e vi sentite esaltare lo spirito per gli eroismi e le grandezze degli eroi civili, perché non volete credere a queste virtù soprannaturali e non vi sentite esaltare lo spirito e spronarlo a eletta imitazione al racconto delle grandezze e degli eroismi dei miei eroi? Infine vi dite: erano uomini e donne. Sicuro, erano uomini e donne. Voi dite una grande verità e vi date una grande condanna. Erano uomini e donne, e voi siete dei bruti, dei degradati dalla somiglianza con Dio, dalla figliolanza di Dio, al livello di animali, solo guidati dall'istinto ed imparentati con Satana. Erano uomini e donne. Erano tornati uomini e donne per mezzo della grazia, così come erano il primo e la prima nel terrestre paradiso. Non si legge nella Genesi che Dio fece l'uomo dominatore su tutto quanto era sulla terra, ossia su tutto meno che su Dio e i suoi angelici ministri? Non si legge che fece la donna perché fosse compagna all'uomo nella gioia e nella dominazione su tutti i viventi? Non si legge che di tutto potevano mangiare, fuorché dell'albero della scienza del bene e del male? Perché? Quale sottosenso è nella parola «perché domini»? Quale in quello dell'albero della scienza del bene e del male? Ve lo siete mai chiesto voi, che vi chiedete tante cose inutili e non sapete chiedere mai alla vostra anima le celesti verità? La vostra anima, se fosse viva, ve le direbbe, essa che quando è in grazia è tenuta come un fiore tra le mani dell'angelo vostro, essa che quando è in grazia è come un fiore baciato dal sole e irrorato dalla rugiada per lo Spirito Santo che la scalda e illumina, che la irriga e la decora di celesti luce. Quante verità vi direbbe la vostra anima se sapeste conversare con essa, se l'amaste come quella che mette in voi la somiglianza con Dio, che è spirito, come spirito è la vostra anima. Quale grande amica avreste se amaste la vostra anima in luogo di odiarla sino ad ucciderla? Quale grande, sublime amica con la quale parlare di cose di cielo, voi che siete così avidi di parlare e vi rovinate l'un l'altro con amicizie che, se non sono indegne, qualche volta lo sono però quasi sempre inutili e vi si mutano in frastuono vano o nocivo di parole e parole tutte di terra. Non ho io detto: chi mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà e verremo presso di lui e faremo in lui dimora? L'anima in grazia possiede l'amore e possedendo l'amore possiede Dio, ossia il Padre che la conserva, il Figlio che la maestra, lo Spirito che la illumina. Possiede quindi la conoscenza, la scienza, la sapienza. Possiede la luce. Pensate perciò quali conversazioni sublimi potrebbe intrecciare con voi la vostra anima. Sono quelle che hanno empito i silenzi delle carceri, i silenzi delle celle, i silenzi degli eremitaggi, i silenzi delle camere degli infermi santi. Sono quelle che hanno confortato i carcerati in attesa di martirio, i claustrati alla ricerca della verità, i romiti anelanti alla conoscenza anticipata di Dio, gli infermi alla sopportazione, ma che dico, all'amore della loro croce. Se sapeste interrogare la vostra anima, essa vi direbbe che il significato vero, esatto, vasto quanto il creato di quella parola Domini è questo, perché l'uomo domini su tutto, su tutti i suoi tre strati, lo strato inferiore, animale, lo strato di mezzo, morale, lo strato superiore, spirituale, e tutti e tre li volga ad un unico fine. Possedere Dio. Possederlo, meritandolo con questo ferreo dominio che tiene soggette tutte le forze dell'io e le fa ancelle di questo unico scopo, meritare di possedere Dio. Si direbbe che Dio aveva proibito la conoscenza del bene e del male, perché il bene lo aveva elargito alle sue creature gratuitamente e il male non voleva che lo conosceste perché è frutto dolce al palato ma è sceso col suo succo nel sangue ne desta una febbre che uccide e produce arsione per cui più si beve di quel suo succo mendace e più se ne ha sete. Voi obietterete, e perché ce l'ha messo? E perché? Perché il male è una forza che è nata da sola, come certi mali mostruosi nel corpo più sano. Lucifero era angelo, il più bello degli angeli, spirito perfetto, inferiore a Dio soltanto. Eppure, nel suo essere luminoso, nacque un vapore di superbia. Esso non disperse, ma anzi condensò, covandolo. E da questa incubazione è nato il male. Esso era prima che l'uomo fosse. Dio l'aveva precipitato fuor dal paradiso, l'incubatore maledetto del male, questo insozzatore del paradiso, ma esso è rimasto l'eterno incubatore del male e, non potendo più insozzare il paradiso, ha insozzato la terra. Quella metaforica pianta sta a dimostrare questa verità. Dio aveva detto all'uomo e alla donna: «Conoscete tutte le leggi ed i misteri del creato, ma non vogliate usurparmi il diritto di essere il creatore dell'uomo. A propagare la stirpe umana basterà il mio amore, che circolerà in voi e senza libidine di senso, ma per solo palpito di carità, susciterà i nuovi Adami della stirpe. Tutto vi dono, solo mi serbo questo mistero della formazione dell'uomo». Satana ha voluto levare questa verginità intellettuale all'uomo e con la sua lingua serpentina ha blandito e accarezzato membra e occhi di Eva, suscitandone riflessi e acutezze che prima non avevano, perché la malizia non li aveva intossicati. Essa vide e, vedendo, volle provare. La carne era destata. Oh, se avesse chiamato Dio, se fosse corsa a dirgli: «Padre, io son malata, il serpente mi ha accarezzata e il turbamento è in me». Il Padre l'avrebbe purificata e guarita col suo alito e, come le aveva infuso la vita, poteva infonderle nuovamente innocenza, smemorandola del tossico serpentino e anzi mettendo in lei la ripugnanza per il serpente, come è in quelli che un male ha assalito e che, guariti di quel male, ne portano una istintiva ripugnanza. Ma Eva non va al padre. Eva torna dal serpente. Quella sensazione è dolce per lei. Vedendo che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, e bello all'occhio e gradevole all'aspetto, lo colse e ne mangiò. E comprese. Ormai la malizia era scesa a morderle le viscere. Vide con occhi nuovi e udì con orecchi nuovi gli usi e le voci dei bruti e li bramò con folle bramosia. Iniziò sola il peccato. Lo portò a termine col compagno. Ecco perché sulla donna pesa condanna maggiore. È per lei che l'uomo è divenuto ribelle a Dio e che ha conosciuto lussuria e morte. È per lei che non ha più saputo dominare i suoi tre regni. Dello spirito, perché ha permesso che lo spirito disubbidisse a Dio. Del morale, perché ha permesso che le passioni lo signoreggiassero. Della carne, perché l'avvilì alle leggi istintive dei bruti. «Il serpente mi ha sedotta», dice Eva. «La donna m'ha offerto il frutto e io ne ho mangiato», dice Adamo. E la cupidigia triplice abbranca da allora i tre regni dell'uomo. Non c'è che la grazia che riesca ad allentare la stretta di questo mostro spietato. E se è viva, vivissima, mantenuta sempre più viva dalla volontà del figlio fedele, giunge a strozzare il mostro e a non aver più a temere di nulla. Non dei tiranni interni, ossia della carne e delle passioni, non dei tiranni esterni, ossia del mondo e dei potenti del mondo, non delle persecuzioni, non della morte. È come dice l'apostolo Paolo: «Nessuna di queste cose io temo, né tengo alla mia vita più di me, purché io compia la mia missione e il ministero ricevuto dal Signore Gesù per rendere testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. I miei martiri hanno tenuto a compiere la loro missione e il ministero ricevuto da me di santificare il mondo e rendere testimonianza al Vangelo. Di nessun'altra cosa si sono preoccupati. Essi, per la grazia vivente in loro e da loro tutelata, con una cura quale non davano per la pupilla dei loro occhi e per la vita che gettavano con ilare prontezza, sapendo di gettare corruttibile spoglia per acquistarne una incorruttibile di infinito valore, erano tornati uomini e donne non più bruti. E da uomini e donne, figli del Padre Celeste, vivevano e agivano. Come dice Paolo, essi non hanno bramato né oro né argento né vesti da alcuno, ma anzi si sono fatti spogliare e si sono volontariamente spogliati di ogni ricchezza fin della vita per seguire me sulla terra e nel cielo. Con le loro mani, sempre come dice l'Apostolo, han provveduto al bisogno loro e di altri. Hanno dato la vita a sé ed hanno portato altri alla vita. Lavorando, hanno soccorso gli infermi di quella tremenda infermità che è il vivere fuori della vera fede, e hanno tutto se stessi prodigato a questo scopo, dando affetti, sangue, vita, fatiche, ogni cosa, ricordando le parole mie che ti ho detto 3 giorni sono: dare è ricevere, dare è meglio che ricevere. Quelle parole che oggi, quando ti ho fatto aprire il libro al capo 20 degli Atti e al versetto 35, tu hai letto con un sussulto perché hai ricordato di averle udite da poco e sei corsa a cercarle. E trovatele, hai pianto perché hai avuto una conferma che sono io che ti parlo. Sì, sono io. Non temere, tu neppure te ne accorgi di quali verità divieni canale. Come l'uccellino sul ramo che canta felice quel canto che da millenni Dio ha messo nella sua piccola gola e non sa perché escono quelle date note e non altre, e non sa di dire con quelle il suo nome e il nome del suo creatore. Così tu ripeti quella parola che parla in te e non sai neppure quanto essa è profonda nelle sue enunciazioni. Ma resta così, bambina. Amo tanto i bambini. Lo hai visto? Non mai visto ridere altro che con essi. Essi erano per me la mia gioia d'uomo. La madre e il discepolo la mia gioia d'uomo Dio e di maestro, il padre la mia gioia di Dio, ma i bambini, il mio sollievo giocondo sulla terra tanto amara. Resta così, bambina. Il tuo Salvatore, schiaffeggiato da tanti uomini, ha bisogno di rinfrescare le sue gote sulle gote dei bambini. Ha bisogno di appoggiare la sua fronte su dei capi che sono amorosi e senza malizia. Vieni, piccolo Giovanni, dal tuo Gesù, restami sempre bambina. Il regno dei cieli è di chi sa avere un'anima di fanciullo ed accogliere la verità con la fiduciosa prontezza di un fanciullo. Sono io, non temere, io che ti parlo e ti benedico. Vai in pace, piccolo Giovanni. Domani ti manderò Giovanni.